Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Che cos'è l'amore? L'amore vero è un profondo desiderio per il bene di qualcuno che ti spinge ad impegnarti per quel bene, anche al punto di sacrificare. L'amore non è un sentimento dolce, comprende un sentimento, ma è un desiderio per il vero bene di qualcuno che ti spinge ad operarti per quel bene. Oggi vorrei parlare dell'amore, specificamente dell'amore di un padre per i suoi figli. La Bibbia parla spesso ai padri e possiamo includere le madri. Più delle volte dice padri, padri questo, padri quello, ma si può anche includere le mamme in tanti di questo. Com'è l'amore giusto di un padre per i suoi figli? Lasciatemi riscrivere alcuni degli aspetti principali dell'amore di un padre per i suoi figli, perché vogliamo crescere in questo e capirlo. La Bibbia insegna che il ruolo dei padri è di allevare i figli nella via del Signore. Conosciamo Deuteronomio 6, dove leggiamo: queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore, e inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi. Quindi i padri hanno la responsabilità a trasmettere le verità di Dio ai figli. Efesini 6 poi, che abbiamo visto più volte: e voi padri non provocate a ira i vostri figli. Quello fa parte dell'amore vero. Ma allevateli nella disciplina e nella ammonizione del Signore, che abbiamo visto vuol dire di veramente preparare loro per la vita in ogni campo. Dio ha insegnato tante verità ad Adamo. E qual è una delle prime, è la prima che è scritto, la prima verità che Dio ha insegnato ad Adamo? Nel preparare Adamo per la vita, qual è la prima verità che viene elencata nella Bibbia che Dio ha insegnato ad Adamo? No, Dio ha detto quello fra sé, prima di aver creato, non ha detto ad Adamo, è vero la verità, ma non ha detto quello. Quello che ha detto ad Adamo è: l'Eterno comandò all'uomo dicendo: mangia pure liberamente da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Quindi quale verità sta insegnando all'uomo lì? Come principio. Ok? Ci sono conseguenze. Allora, notate, fra tutto quello che Dio avrebbe potuto insegnare ad Adamo, la prima e l'unica cosa che vediamo elencato è: Adamo, ti ho preparato tutto, ma ricordati che ci sono conseguenze. Allora, nell'economia di Dio, quanto è importante quello come una parte dell'insegnamento per i figli nostri? Io lo metterei proprio in alto. Ogni genitore deve far sì che il suo figlio sa quello. E mancare di trasmettere questa verità al figlio spinge il figlio su una brutta via per tutta la vita. Trasmettere questa verità vale più di lasciare un'eredità di soldi, vale molto più di qualunque lavoro o studio, titolo di studio che puoi aiutare il tuo figlio ad avere, ma molto di più. Quel figlio che veramente comprende al punto di vivere questa realtà sarà su una buona via per la vita e sarà ben preparato per la salvezza. perché la salvezza è credere questa verità. Chiaramente, per rispecchiare Dio, un genitore deve, come base, amare suo figlio e fare quello che fa da un profondo desiderio per il bene del figlio. Abbiamo sentito domenica Sofonia 3:17, l'Eterno, il tuo Dio, in mezzo a te è il potente che salva. E poi, parlando con Israele che aveva peccato per secoli, dice: egli esulterà di gioia per te, nel suo amore starà in silenzio, si rallegrerà per te con grida di gioia. Allora Dio ama i suoi figli. Quando dice, abbiamo studiato questo brano, starà in silenzio, e quando uno è così commosso che non può neanche dire niente, dico che Dio è così nel suo amore per i suoi figli. Figli che non camminavano tanto bene, anzi Israele era estremamente disubbidiente. Quindi l'amore di Dio non è legato o non dipende dall'ottimo cammino dei figli di Dio. Nasce da Dio, il suo cuore. E questo è quello che un genitore dovrebbe avere verso i suoi figli. Allora, Dio ha stabilito vari mezzi. Allora, l'amore deve essere la base. Senza l'amore tutto il resto è una casa che crolla e danneggia. Ma avendo l'amore, Dio ha stabilito varie cose. E stasera vorrei parlare della disciplina, che può essere quando sono piccoli e scollacciati, man mano possono essere altri mezzi anche, che hanno lo scopo di addestrare nel bene. Proverbi 13 dice: chi risparmia la verga, cosa dice? Odia il proprio figlio. Ma è proprio la parola odiare. Ma chi lo ama, lo corregge per tempo. La disciplina giusta, è un atto di amore. Infatti questo versetto dichiara che chi risparmia la verga, cioè chi non lo usa quando dovrebbe essere usato, dice che odia suo figlio. Ma io amo mio figlio, non se non lo disciplini. Chiaramente uno deve capire quando serve la verga, e la verga non prende posto dell'autorità. E dirò di più in avanti, però quando serve è odio verso il figlio non usarlo. Il motivo per risparmiare la verga è dovuto al peccato nei genitori, perché bene la carne non vogliono. Il motivo che usarlo è amore, e per quello che dice in Efesini 6, citando poi l'Antico Testamento: figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché, quello che ogni genitore che ama il figlio vuole per il figlio, tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. Abbiamo ricevuto una lettera ieri da una signora che conosciamo, che ha un ministero, una vita molto attiva, 85 anni, ed è una signora attivissima per i signori. Ma proprio attivissima. È 85 anni, ma proprio lei in forma, gestisce una missione, cura qui, fa questo, viaggia là. E ho detto, dopo aver letto questo ieri, e sapevo che era circa quell'età, ma ieri ha menzionato il suo compleanno, e voglio scriverle dicendo: tu ubbidivi ai tuoi genitori, giusto? Cioè, a 85 anni, una bella vita, benedetta. E infatti proprio ho detto, io voglio scriverle: tu onoravi i tuoi genitori, giusto? In base a questa promessa. Se i genitori, chiaramente sono i genitori che producono questo tipo di cuore nel figlio, e tanti genitori, non volendo la fatica di educare bene, preferiscono godere la carne e lasciare andare i figli, dicendo in fin dei conti che tu vai all'inferno non mi interessa, io voglio stare bene adesso. Questo è odiare i figli. E odiare i figli, oppure giustificare: ma no, è solo stanco, o solo questo, o solo quello. Poi Proverbi 22:15 dice: la follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione lo allontanerà da lui. La follia è legato al cuore, naturalmente. E se lasciamo quella follia, porterà una vita che noi vediamo tutto intorno a noi. Nel mondo ci sono tanti di quei problemi che ti fanno pena, ma perché la follia è legata al cuore. Per esempio, di natura uno accetta autorità facilmente? No, questo è follia questo. E chi continua così per la vita, che vita avrà? Si batterà contro i dattori, si batterà contro le autorità, si batterà contro tutti. Poi se diventa autorità, magari un uomo diventa marito, diventa padre, sarà un dittatore. Userà la sua autorità per motivi malvagi. Uno che non sa sottomettersi bene sotto autorità non può essere una buona autorità. Oppure, di natura, vogliamo fare quello che vuole la carne. No, non ho voglia. Senti, voglio insegnarti questo. Non ho voglia. Nella carne non abbiamo voglia. E chi segue la carne avrà una vita disastrosa. E questi sono esempi di cose che la disciplina giusta insieme all'amore, buona guida, può allontanare dal cuore dal fanciullo. Infatti, cosa crea in un figlio che sta crescendo? Cosa crea in lui? Una cosa fondamentale per una bella vita. Autodisciplina. Che cosa crea autodisciplina in un figlio? Come si può trasmettere finché un figlio avrà autodisciplina? Un domani forse sarai papà. Non fra 50 anni, ma molto prima. Come si può avere un figlio ad avere autodisciplina? Quando un figlio impara ad accettare la disciplina, l'autorità dall'esterno, senza problemi. Un figlio che impara a dire no alla carne perché viene costretto, ma in un ambiente dove diventa normale, quando man mano cresce, non avrà problemi avere autorità sulla propria carne, perché sarà normale. Un figlio che viene permesso di sfogare la carne avrà grande difficoltà a tenere il controllo della sua carne. La verga usata con amore e costanza aiuta a togliere la cattiveria del figlio. La verga usata con amore e costanza è un prezioso strumento che porta tanto bene al figlio, come leggiamo in Proverbi 29:15. La verga e la riprensione danno sapienza, ma il fanciullo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre e anche al padre se sarà in vita. Questo dice che la verga e la riprensione danno sapienza, questa cosa così importante. Per quanto la riprensione e la verga non sono mai piacevoli al momento, portano come frutto la sapienza. Invece quella fanciullo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre. In altre parole, crescerà così male che sarà una fonte di dolore per i genitori più avanti nella vita. Non avrà sapienza. Dice madre, perché non dice padre? Sarà una vergogna anche per padre, ma di solito un figlio così è talmente un problema che il padre muore di tristezza. Gli uomini muoiono più giovani delle donne. E un figlio così letteralmente fa un padre diventare grigio o fare un infarto perché proprio il dolore è troppo. Letteralmente. È importantissimo ricordare che lo scopo della disciplina non deve essere mai di sfogarsi. Non è mai di punire il figlio per quello che ha fatto. Non è mai lo scopo. Non è mai di un po' vendicarsi per il male che ti ha provocato o la frustrazione. L'unico scopo valido per la disciplina è quello di fare del vero bene al figlio, aiutandolo a crescere bene per essere benedetto. La disciplina serve, insieme ad altri aspetti del buon allenamento del figlio, per proteggere il figlio da entrare sulla brutta via e per aiutarlo a camminare nella buona via e per trasmettere sapienza a lui. Nella Bibbia vediamo vari esempi di quanto è grave quando i genitori non disciplinano i figli, ma li lasciano camminare in una brutta via. Per tempo non sto a leggere, ma vi invito a leggere la storia in 1 Samuele 2 in avanti di Eli, quell'uomo, che era un uomo di Dio. Dio ha scelto lui per addestrare Samuele, che è un grande uomo di Dio. Ma Eli aveva figli che camminavano male, e cosa faceva? Non dovete fare così! E era severo con loro. Ma non li ha tolti dal sacerdozio. Era un sacerdote, i suoi figli erano sacerdoti e facevano cose abominevoli, e lui gli diceva su, non dovete fare così! Ma li lasciava continuare ad essere sacerdoti, anche se hanno rifiutato di ubbidire. E per questo Dio lo ha ucciso. Poi il suo allievo, Samuele, è stato un grandissimo uomo di Dio, molto usato di Dio, fedele fino alla fine, ma un brutto padre. Perché Samuele non disciplinavano i suoi figli. E così li ha fatto tutti essere giudici sotto di lui, e cosa facevano? Prendevano doni, regali, tangenti. E così la gente, quando lui era vecchio, voleva fare loro, no, non vogliamo loro, perché sono tutti corrotti. E lui, che sapeva queste cose, avrebbe dovuto da tempo dire no, avrebbe dovuto farli essere lapidati per il loro peccato nel nome di Dio di prendere i tangenti. Invece, essendo i suoi figli, ha chiuso l'occhio, non ha disciplinato loro. E allora, nella Bibbia ci sono vari esempi, e ci sono anche altri, Davide, Isacco, Giacobbe, che non hanno fatto un buon lavoro e hanno pagato caro, con grandi, grandi dolori. È importante capire che la disciplina è solo un aspetto relativamente piccolissimo del rapporto fra genitori e figli. La vera disciplina deve venire fuori da un immenso amore per il figlio, un grande desiderio per il suo bene, un grande senso di gioia di averlo come figlio. Come dicevo prima, la vera disciplina non deve essere mai uno sfogo per la frustrazione, non deve essere mai un modo di punire il figlio per il male che ha provocato. Questi sono peccati grossi, e anziché portare male, buttano il figlio sulla brutta via, assolutamente. Perché un figlio capisce subito quando la disciplina è sfogarsi e quando è giusto. Anche un piccolo bambino piccolissimo capisce la differenza. E se è per sfogarsi, allora crea rancore dentro, non mette sulla buona via. Quindi la disciplina non deve essere mai fatta con rabbia, ma con un cuore che ama il figlio e desidera tanto il suo vero bene. Chiaramente, se un genitore guida bene il suo figlio, sarà molto raro quando osserverà la disciplina. Sarà molto raro. Infatti, se è necessario disciplinare spesso, è un segno che qualcos'altro non va. Quando un figlio continua a ribellare, c'è qualcosa che non va, e la disciplina in sé non è la soluzione. Può essere una parte, ma non è la soluzione. Probabilmente manca l'autorità. Cioè, uno grande sbaglio è quello di non esercitare autorità sul figlio. Lo lasci un po' sbagliare, e poi scappa con la disciplina. Ma succederà anche domani, e dopodomani, e dopodomani, e dopodomani, perché ogni volta lo lasci fare, e poi lo disciplini. E poi domani lui tenta, e lo lasci, e poi lo disciplini. E allora lo stai insegnando. Magari se uno giocasse lotteria con quelle statistiche così, non smetterebbe mai di giocare la lotteria, vincendo 3 su 4 volte. Ma scusate, cioè a quello, così forse anche io ci valuterei. Cioè se io potessi essere sicuro di vincere la maggioranza delle volte, non lo farei, perché è peccato in sé. Ma scusami, se uno non avesse... ma certamente si farebbe. Allora, come genitori, la disciplina frequente dimostra qualcos'altro che non va. E allevare un figlio così è disastroso. Spinge il figlio, facendo così, a crescere come ribelle e non produce buon frutto. produce rancore, danneggia il rapporto genitori-figli e rende molto più difficile per quel figlio di credere in Dio. Perciò voglio incoraggiare ogni genitore, e anche voi che un domani potrete diventare genitori, non fra 50 anni, ma molto prima, a capire l'importanza di allevare i figli veramente seguendo con costanza i principi di Dio. Ma lo studio non è sulla disciplina. Quella era l'introduzione. Spero che ci sia qualche buona verità da trarre da quello, ma non è quello lo studio. Quello solo è la base. La base per farci capire che ogni figlio ha bisogno di disciplina. Perché è vero, ogni figlio ha bisogno di disciplina. Ma anche ogni figlio di Dio ha bisogno di disciplina. E non pensiamo molto, relativamente, chi è genitori soprattutto, alla disciplina dei figli, ma non pensiamo abbastanza spesso della disciplina che Dio usa su di noi. Ed è molto più frequente di quanto ci rendiamo conto. Allora, Dio come buon padre usa disciplina con ogni figlio di Dio. In Ebrei 12 trovate... Impariamo che Dio disciplina ogni vero figlio. Trovate con me Ebrei 12. Inizieremo con versetto 4. Voi non avete ancora resistito fino a sangue, combattendo contro il peccato? Allora, il contesto qual è? Il contesto di tutto questo brano che sto per leggere è il combattimento nostro contro il nostro peccato. Dio vuole santificarci, vuole farci abbandonare i nostri peccati. È un combattimento, i peccati non ci lasciano facilmente e dobbiamo combattere come al punto di spargere sangue, che è simbolico. Però il combattimento è così duro. E allora dice, voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella, una parola forte, flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregge? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la parte loro, allora siete dei bastardi e non dei figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molti più ora al padre degli spiriti per vivere? Costoro, infatti, ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento, non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. C'è molto qui, non vado a fondo, ma quanto è ricco questo brano. Quanto questo brano ci insegna del cuore di Dio nei nostri confronti. Quanto grande è l'amore di Dio, così grande che ci lo porta a perfino flagellarci per farci lasciare la via sbagliata e tornare sulla via giusta. È molto pesante, ma è la cosa che Dio fa perché ci ama e vuole benedirci con la benedizione più grande di tutto, più comunione con Lui. Notate che Dio disciplina solamente coloro che sono veri figli Suoi. Chi non è un figlio di Dio non sarà disciplinato durante questa vita, ma piuttosto sarà condannato al giudizio finale e mandato al tormento eterno. La disciplina serve proprio per non farci arrivare a quella condanna, ma ci porta a stare con Dio. È importante notare, la disciplina è dolorosa. Usa la parola ci flagella, E poi in 11 dice: ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Oh, è pesante la disciplina. Porta un pacifico frutto di giustizia, ma è molto doloroso al momento. Pensate alla disciplina nell'Antico Testamento. Il modo più facile di capire la disciplina dell'Antico Testamento, se vuoi vederlo tutto compresso in un posto, tutta la disciplina di tutto l'Antico Testamento, vai a Deuteronomio 28. E lì puoi trovare, da 15 in poi, un elenco di tutta la disciplina che Dio ha mandato sul suo popolo durante il periodo dell'Antico Testamento. Allora, non leggo tutto, ma leggo qualche pezzo. Dal versetto 15, parlando ai figli di Dio, popolo di Dio: ma se non ubbidisci alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, per osservare con cura tutti i suoi comandamenti e tutti i suoi statuti che oggi ti prescrivo, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. E poi posso dirvi, è successo tutto quello che stiamo per leggere, e non leggiamo neanche tutto. Sarai maledetto nella città e sarai maledetto nella campagna. Maledetti saranno i tuoi panieri e la tua madia. Maledetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, i parti delle tue vacche e il frutto delle tue pecore. Sarai maledetto quando entri e maledetto quando esci. L'Eterno manderà contro di te la maledizione, la confusione, la disapprovazione in ogni cosa a cui metterai mano e che farai, finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente, a motivo della malvagità delle tue azioni nelle quali mi hai abbandonato. L'Eterno farà sì che la peste si attacchi a te, finché ti abbia consumato nel paese che stai per entrare ed occupare. L'Eterno ti coprirà con la consunzione, con la febbre, con l'infiammazione, con il caldo bruciante, con la spada, con il carbonchio, con la ruggine, che ti perseguiteranno fino alla tua distruzione. E va avanti, non leggo il resto, ma dovresti, e va avanti tantissimi versetti, terribile! È pesante solo leggere tutto questo, ma è successo a queste persone, no, non a quelle, alle generazioni successive. Allora uno potrebbe dire, ma quello è l'Antico Testamento. Non vediamo così nel Nuovo Testamento, attenzione, quello è sbagliato. 1 Corinzi 11, 26 a 32, contesto è la cena del Signore, il prendere il calice e i pani per ricordare la morte e la risurrezione di Cristo. Allora, Dio non parla mai nella Bibbia di non prendere la cena. È sbagliatissimo non prendere la cena. È peccato non prendere la cena. Perché non prendere la cena vuol dire che tu sei nel peccato e non ti sei ravveduto. È sbagliato non prendere la cena. La Bibbia non parla di non prendere la cena, parla di esaminarsi per essere puro quando prende la cena. Io voglio incoraggiarvi a non astenervi, perché astenervi è proprio, io non abbandono il mio peccato. Avresti dovuto già abbandonare il peccato. Non risolve nulla. Però è importantissimo esaminarsi e non prendere con leggerezza. Infatti dice in 1 Corinzi 11, 26: poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché le venga. Stai dichiarando, io appartengo a Lui, Lui ha pagato i miei peccati, mi ha salvato. Perciò chiunque mangi di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beve del calice. Avete sentito? Esaminati! In modo che se riconosci, mettiti a posto, ravvediti, chiedi perdono a quel fratello o sorella. Non aspetti domenica mattina. E così mangi del pane e bevi del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. ma quando siamo giudicati nella disciplina, siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Come dicevo, questo brano presume che ognuno prende la cena, però dice di prendere essendosi esaminato, avendo chiesto perdono e messo a posto quello che c'era di peccato. Allora, notate che lui dice, per questo motivo, per questa ragione, fra voi vi sono molti infermi, malati, e molti muoiono. Allora, non vuol dire che non era una piccola percentuale. La disciplina era largamente diffusa nella Chiesa. Qui è descritto come infermità, malattie, perfino la morte fisica. In Deuteronomio impariamo tante altre cose. È pesante e doloroso. In Atti 5 non dice che Anania e Safira non erano credenti, dice che hanno peccato. E per il loro peccato cosa è successo? Sono morti all'istante. Sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, la disciplina di Dio è qualcosa di molto severo. In Salmo 32, leggiamo di Davide che era nel peccato, ma non aveva ancora confessato il suo peccato. Perciò il Signore mandava la disciplina sulla sua vita, che era proprio un cuore aggravato. Infatti leggo in Salmo 32 da 1. Beato colui la cui trasgressione è perdonato, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, finché non ho confessato il mio peccato, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Poi se continua, poi ho detto, confesserò i miei peccati. E cambia tutto. La disciplina è tanto pesante. Lui lo descrive come la mano pesante di Dio che lo schiacciava. Non c'è scampo dalla disciplina di Dio, se non quell'unica via santa che Dio ha stabilito per uscire. Cioè, riconoscere, confessare e abbandonare il peccato. Infatti, dobbiamo ricordare che questo è lo scopo della disciplina. Che noi riconosciamo, confessiamo e abbandoniamo il peccato, perché Dio vuole benedirci. Ma dobbiamo stare qua, nella sua volontà, per essere benedetti. E finché stiamo qua, Dio non può benedirci. Perché la benedizione è di avere comunione con Lui. Ricordate, in 1 Corinzi 11 dice, spiega lo scopo. Quando siamo giudicati, che questa è la disciplina, siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Dio ci disciplina per farci abbandonare il peccato in modo che saremo salvati. Allora, io prego che abbiamo capito che la disciplina, uno, fa parte della vita. Ebrei 4 diceva che Dio disciplina ogni vero figlio. Vuol dire che ogni figlio sarà disciplinato e probabilmente ripetutamente durante gli anni. Quindi, quando la vita è pesante, quando hai pesi al lavoro, pesi a scuola, pesi in casa, quando sembra che le cose continuano a essere pesanti, è giustissimo dire questo potrebbe essere disciplina da Dio. È disciplina? Bisogna vedere caso per caso, ma sarebbe il primo posto a valutare. Il primo posto a valutare. Ricordate che non sempre la disciplina è causata da una ribellione palese. Ricordate il sacerdote Eli, in 1 Samuele. Lui non era un uomo peccatore, non faceva quello che facevano i suoi figli. Il suo peccato era non allevare i figli bene. Lui camminava bene. Ci sono tanti esempi di buoni uomini che camminavano bene se non solo in non allevare i figli. E non parlo solo di allevare i figli, ma l'esempio è che non sempre la disciplina arriva per qualche peccato palese, adulterio, rubare, qualcosa di grave. Può arrivare per cose meno visibili. Può arrivare per trascuratezza. Quindi ricordiamo questo. Quando perciò ti arrivano situazioni pesanti nella vita, pesi, mancanza della pace di Dio nel cuore, non c'è pace in casa, è giusto esaminarti per riconoscere se non potrebbe essere la disciplina di Dio. È importante, e voglio sottolineare questo, tener conto che solo perché è una situazione pesante non vuol dire che per sicuro è disciplina. L'Apostolo Paolo ha subito tantissimi mali, ma non erano disciplina, ma era il costo del suo ministero che Gesù Cristo aveva affidato a lui. Quando Gesù salvò Paolo sulla via di Damasco, quell'Anania che è venuto a lui per battezzarlo, il Signore ha detto a Anania: io gli mostrerò, parlando di Paolo, io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per mio nome. Allora Paolo doveva soffrire molto per il regno di Dio, ma non era disciplina. Quindi la sofferenza in sé non è disciplina in sé, ma può essere. La disciplina è un risultato di un rifiuto di riconoscere o abbandonare un peccato. Quindi quando ti succedono cose pesanti, è importante esaminarti per vedere se c'è qualche campo nella vita in cui non stai camminando in obbedienza. Non deve essere noto necessariamente un campo palese. Può essere un peccato che tu riconosci e non vuoi abbandonare. Ci sono tanti esempi di quello. Può essere un atteggiamento di orgoglio che non vuoi cambiare. Può essere qualche impurezza che continui a vivere. Può essere legato a come tu allevi i tuoi figli. Per esempio, tanti genitori trascurano qualche aspetto dei loro figli. Non dimostrano abbastanza amore, non dimostrano abbastanza disciplina, non amano abbastanza. Può essere qualcosa. È difficile essere costante. E tanti genitori danno spazio alla carne non essendo costanti, poi scoppiano. Ma è peccato. È peccato giustificare il peccato e del figlio. Spesso Dio è così misericordioso che quando uno sbaglia, Dio manda la disciplina per farlo smettere di sbagliare. Perché se Dio non mandasse la disciplina, e purtroppo non manda sempre, ma nei casi in cui manda ad un genitore è una grande grazia, perché lo manda in modo che il genitore può ravvedersi e cambiare direzione finché c'è ancora tempo. Allora, quando i figli sono piccoli, e voglio parlare di anche quando sono grandi, la mancanza dei genitori, la maggioranza dei casi, riguarda non avere abbastanza autorità, non cattiveria, sto parlando di autorità, che è mischiato con tanto, o meglio, è retto da tanto amore. È molto facile peccare ignorando la disciplina, la disobbedienza finché non dà fastidio, e poi arriva una disciplina sbagliata, ma questo è peccato e può procurare la disciplina da Dio sul genitore. Anche in un altro campo, attenzione, la disciplina non è sempre un campo in cui sto peccando. Se io sto peccando con i figli, la disciplina può arrivare da problemi di lavoro, o problemi fra me e mia moglie, o problemi con vicini, o altre cose. Quando i figli sono più grandi, è facile per i genitori di peccare non mantenendo il figlio in una buona via. Anche figli non salvati. Per esempio, tempo fa abbiamo studiato le qualifiche per anziani e diaconi. E abbiamo visto che queste qualifiche, con l'eccezione della capacità di insegnare, sono cose che ogni credente dovrebbe avere se non sta nel peccato. Non è classe A, serie A, serie B di credenti, è solo credenti. E allora leggo due delle qualifiche. o in due brani, 1 Timoteo 3 e Tito, deve essere un uomo che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Tito lo dice, ciascuno di loro sia irreprensibile, meriti una sola moglie, abbia figli fedeli che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Parli di figli che sono rispettosi, ubbidienti, in modo chiaro. Non avere figli così, di qualunque età, è peccato da parte dei genitori. Dio dà ai padri la responsabilità di guidare la vita dei figli finché sono in casa. Quindi, vuol dire che non li lasci vivere come il mondo. Un figlio non deve essere permesso di parlare senza rispetto ai genitori. Quello è una ribellione che Dio condanna molto severamente. Non dovrebbero essere permessi di partecipare in attività peccaminose o frequentare i posti non buoni. Non dovrebbero, le femmine dovrebbero essere gestiti dai genitori in quello che portano come vestiti, modi di abbellirsi. Uno qualunque non dovrebbe essere permesso un comportamento sbagliato fra maschio e femmina. I genitori hanno il ruolo di tenere i figli puri. Allora, oggi, in una società dove tutti quasi nella società puzzano dalla fognatura morale che è la nostra società, un genitore senti di essere esagerato se guida il figlio nella via di essere veramente pura o puro, perché siamo abituati alla fognatura che riempie la società. Ma non dobbiamo guardare quello come metro ed essere un po' meno sporco di quello, dobbiamo essere puri. E questo Dio dà ai genitori la responsabilità di proteggere la purezza e l'onore dei loro figli. E quando un genitore dice, sì, ma ormai non si vive così, spesso Dio manda la sua disciplina. Per merito, la disciplina può arrivare perché egli rifiuta di impegnarsi ad amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. O forse sarà egoista, o forse non ha voglia di curarla come dovrebbe. Forse vorrà solo comandare in casa e non essere il capo che serve tutti. Ci sono tanti modi che un marito può peccare contro la moglie o contro la famiglia e questo può facilmente provocare la disciplina di Dio, che pesante. Magari per una moglie potrebbe essere che non vuole essere sottomessa al marito, non vuole seguire la guida di lui. Questo chiaramente è un peccato contro Dio e può provocare la disciplina. La disciplina può essere cose brutte che succedono alla famiglia. La disciplina può arrivare perché un credente non vuole veramente avere la guida degli anziani e non vuole consigli, vuole vivere per testa sua. E così manca la cura di Dio. E nella bontà di Dio manda la disciplina per abbattere perché vuole benedire. Dio disciplina per amore, perché vuole portarci di nuovo nella strada che noi abbiamo abbandonato. È importante che ricordiamo che la disciplina non sempre arriva nello stesso campo in cui pecchiamo. Uno potrebbe essere attaccato ai soldi e ammalarsi. Uno potrebbe essere impuro e avere problemi di soldi. Cioè, non è che la disciplina sempre è nello stesso campo, ma è sempre pesante. Ed è un atto di amore da parte di Dio. E lo scopo della disciplina di Dio è sempre costringerci contro la nostra stoltezza di abbandonare la via brutta e tornare a Dio. Perciò voglio invitare ciascuno che è credente ad avere un cuore aperto. E se la disciplina non ti ha colpito oggi, ma non stai camminando bene, preparati, ravvediti finché c'è tempo. Non credere, ma mi sta andando bene. Dobbiamo essere molto severi. Se ci fossero dei grossi malattie in giro, non è che, ma no, a me non sembra che siano quelli sintomi, non vado dal medico. Uno dice, no, io voglio capire. La disciplina di Dio, tornate a casa e leggete. Meditate su Deuteronomio 28, da 15 in poi. Solo leggere, ma potrebbe mai Dio fare quello? Dio ha fatto tutto quello. E Dio disciplina ancora oggi. E fa il necessario. Ricordate che la disobbedienza non è solo coscientemente, la disubbidienza può essere trascuratezza. Quando Davide trasportò l'arca, Davide era muso lungo nei confronti di Dio o Davide era gioioso che poteva servire Dio e portare l'arca a Gerusalemme? Come era Davide? Era gioioso. Era gioioso. Faceva di cuore, ma non si è messo a informarsi bene come doveva trasportare l'arca. Boom! La morte su Uzza. E Davide stava male per questo. Davide non stava peccando in modo palese. No, io faccio per testa mia. Davide stava, oh Signore, voglio lodarti, voglio glorificarti con questo atto. Ma Davide non si era informato. Quanto è importante non agire per testa nostra, ma informarci se stiamo veramente camminando nella via del Signore. E per quello che è importante, consigliare con altri. Non appoggiarti nel proprio discernimento. È molto importante che ci esaminiamo, chiediamo aiuto di esaminare l'uno l'altro, cerchiamo di capire qual è la volontà di Dio in questo campo. È giusto così? Quello lì va d'accordo con i principi di Dio? Il mio modo di fare va bene? Invece di solito dire, ah, io non vedo problemi. Quell'atteggiamento spesso attira addosso la disciplina di Dio. A me sembra giusto, ma ti sei veramente informato? Allora, dobbiamo vivere con timore che non faccio passo perché non lo so? No, possiamo vivere con pace. Però pace perché cerchiamo di capire, ci informiamo. E poi con pace posso dire, sì, questo è legittimo. E ho pace, non sto lì per tutto il resto della vita. So che questo è legittimo, lo faccio tutto il resto della vita. Se vivo così non vivrò come vivevo. E non vivrò quello che sarebbe naturale. E non vivrò come vive il mondo. Ma posso vivere con pace nella via che produce tante benedizioni in questa vita. Quindi voglio incoraggiare ciascuno ad esaminare la propria vita. Quando serve chiedi consigli per la propria vita. E prego che possiamo essere un popolo pronto a riconoscere e confessare e abbandonare ogni peccato. Peccato di azione, peccato di trascuratezza. Vivendo così, eviteremo la disciplina di Dio e conosceremo la benedizione della vita di santità. Io ringrazio Dio che ci ama così tanto da disciplinarci. Dio è un buon padre. Dio vuole benedirci e perciò manda la disciplina. Quindi, se hai dei pesi nella tua vita, se hai dei problemi, valuta. Signore, mi stai mostrando qualcosa? Ho scritto questo riconoscendo che ci serve questo. E ci serve adesso e ci serve per tutta la vita. Quando arriva la notte che tu non puoi dormire, il Signore ti sta parlando? Molto spesso immagino proprio di sì. Dobbiamo valutare perché adesso. Allora, può essere come l'Apostolo Paolo che soffriva per il Vangelo. Ma interessante, soffriva per il Vangelo. Arrivano le cose che per altri motivi, per provare la fede. Però la disciplina arriva, io sono convinto, molto più spesso di quanto ci rendiamo conto. Perché spesso un credente passa anni senza veramente valutarsi se questo è disciplina o no. E dovrebbe essere piuttosto uno dei primi pensieri quando mi arrivano cose brutte. Allora, se uno è umile di cuore, esaminandosi, dopo dirà, Signore, grazie. Capisco che non è disciplina. Benissimo, Signore. Però è da te, prego che possa imparare tutto quello che hai per me in questa prova. Esaminarsi non vuol dire riconoscere che sia disciplina se non lo è. Vuol dire riconoscere che non lo è. Che è importante. Dio non vuole che viviamo sotto un'ombra di falsa colpa. Ma forse disciplina, forse disciplina. Quello non è da Dio. Dio vuole che ci esaminiamo per cosa? Riconoscere il peccato per poi confessarlo. Così non c'è più bisogno di disciplina. Non è da Dio sempre vivere con timore che forse sto peccando. Dio non vuole quello. Dio vuole piuttosto che Grazie, Signore, vedo. Sì, questo è peccato. Ti sto trascurando in quello. O non sto facendo come sapevo. O non mi sono neanche informato. Adesso, visto che mi è successo e non vedevo niente, sono andato a chiedere altri. E mi hanno detto loro cose che avevano visto in me che non volevo io sentire. Grazie, Signore. Grazie. E perdonami che non volevo sentire, che non mi sono informato prima. Oppure l'esito potrebbe essere, no, non è mica disciplina. Oh, grazie, Signore. E grazie che mi hai permesso di esaminarmi, perché io voglio vedere qualunque cosa. Quindi, la disciplina succede. Succede più volte nella vita. È da tener conto. Senza vivere sotto un'ombra falsa di potenziale colpa. No, basta riconoscere quando c'è vera colpa. Riconoscerlo, confessarlo, abbandonarlo. E camminiamo in santità, ringraziando Dio che ci ama così tanto di voler comunione con noi. E uso la disciplina per poterci dare quella comunione. Dio ci benedica, preghiamo. Signore, ti ringrazio che sei un buon padre. Tutto quello che padri umani dovrebbero essere, tu sei. Alla perfezione. Tu ami. Quanto ami i tuoi figli. Tu esulti, gridi di gioia, stai in silenzio per l'immensità del tuo amore per figli che sono altro che perfetti. Grazie per questo. Grazie che tu ci guidi sulla buona strada. Siamo noi testardi a non sempre voler ascoltare. Vogliamo camminare per testa nostra e ti ringrazio che anziché solo lasciarci, tu mandi la tua disciplina. A volte veramente pesante. A volte provoca perfino la morte fisica, o gravi malattie, o gravi pesi. Come Davide diceva che la tua mano pesava su di lui. Però tutto per poter benedirci con più comunione con te. Oh Padre, grazie che ci ami così tanto. Quindi ti prego che possiamo, quando succedono cose pesanti, situazioni al lavoro, a scuola, in casa, situazioni di soli, situazioni di salute, qualunque tipo di peso, che possiamo esaminarci e se serve avere anche aiuto da altri per riconoscere se ci sono campi o qualcosa che stiamo o trascurando o proprio rivelando e che possiamo in quel caso confessare ed abbandonare quel peccato. La tua via è così perfetta, così buona. Grazie Padre. Applica questo a noi che possiamo essere un popolo che non rimane nel peccato, ma quando ci cadiamo che usciamo subito per restare vicini a te e avere la gioia della salvezza. Nel nome di Cristo Gesù ti chiedo queste cose. Amen.